Festa, cuore, dita. Musica classica su Radio Fly con Simona Neri.
E siamo all'appuntamento con Testa, Cuore e Dita, la musica classica su Radio Fly. Benvenuta a Simona Neri.
Buongiorno carissimi, buongiorno a tutti. Oggi parliamo dell'arte, che è una forma di disobbedienza civile più efficace. Ce lo insegna Arturo Toscanini. È un personaggio davvero straordinario, uno dei pochi artisti che sono riusciti a mantenere la propria integrità morale e anche l'onestà intellettuale in un periodo molto cupo, a costo ovviamente di mettere a rischio la propria carriera e sfidando appunto con audacia i metodi del tempo in nome della propria legge morale da uomo libero. Ecco, la sua spiccata personalità affonda radici nel perfezionismo e nella dedizione che ha sempre applicato in ogni sfera della sua vita. Era un direttore davvero straordinario. Per lui l'arte è al di sopra di qualsiasi cosa e come tale non può e non deve sottostare a nessun tipo di compromesso, tantomeno politico. Ecco, nella sua concezione dell'epoca il direttore era colui che doveva eseguire la musica per come era stata scritta, nulla di più, senza assecondare vezzi creativi o nemmeno il proprio gusto personale. Il direttore semplicemente deve farsi strumento per permettere alla composizione di manifestarsi. Toscanini inizia la sua carriera, pensate, in Brasile, aveva 19 anni nel 1886 e quando torna in Italia viene ingaggiato subito dal Teatro Regio di Parma e anche dalla Scala, in un crescendo che successivamente lo porta ad esibirsi nei principali teatri d'Italia e ad affermare appunto la propria visione artistica, ovvero il teatro come esperienza morale, estetica, un luogo di cultura e di formazione, quindi non semplicemente svago. E pensate che cosa ha fatto: alla luce di queste convinzioni ha operato una vera rivoluzione nell'ambiente della musica, introducendo ad esempio il divieto d'ingresso per i ritardatari e l'abbassamento delle luci in sala. Ecco, direi che dovremmo ricordarci di lui anche nelle manifestazioni dei nostri teatri, dove purtroppo spesso si sentono squillare i cellulari e quindi accadono delle cose che distolgono l'attenzione e rompono spesso il patto artistico che si crea tra l'artista e il suo pubblico. Ecco, Toscanini inizialmente vede nel programma politico di Mussolini una speranza di rivalsa sociale, ma bastano pochi anni per rivedere la propria considerazione del movimento, anche perché ecco, una persona così integerrima e da questa visione dell'arte non poteva sentirsi imposta nessun tipo di consiglio o imposizione musicale, né tantomeno scelta. E infatti lo scontro si acuisce proprio nel 26, quando Toscanini dirige la prima della Turandot, un'opera incompiuta di Puccini che conosciamo bene, e si pretende che venga eseguito l'inno Giovinezza come introduzione. La risposta di Toscanini è netta e appunto si rifiuta di eseguirlo in virtù della sua integrità e della sua considerazione dell'arte, per cui eseguì soltanto la Turandot. Adesso noi l'ascoltiamo in una registrazione del tempo, quindi sentirete addirittura le pagine che si girano e talvolta anche la voce appunto del direttore che esorta e che parla con i membri della sua orchestra.
Nessun dorma,
abbiamo ascoltato la nostra Turandot, il finale che conosciamo molto bene. E, ecco, tutto lascia presagire che lo scontro si sarebbe inasprito, e infatti il culmine ci fu proprio di lì a poco, nel 1929, quando Toscanini venne progettato dal Teatro Comunale di Bologna per la conduzione di un concerto, maggio del 31, in memoria del suo caro amico Giuseppe Martucci, direttore d'orchestra, pianista e insegnante. Ecco, nello stesso periodo si teneva la Fiera del Littorale, che catalizzò in città numerosi esponenti del movimento, nonché il ministro delle comunicazioni Costanzo Ciano e anche il sottosegretario all'interno Leandro Arpinati, che chiesero appunto l'esecuzione di Giovinezza e della Marcia Reale all'inizio del concerto. Con queste premesse, ovviamente, per Toscanini venne a mancare il senso della commemorazione a Martucci, il suo amico, quindi la sua reazione fu severa, come ai tempi del diniego a Mussolini, e la notizia del rifiuto si diffuse in fretta. Prima del concerto trovò davanti al camerino un gruppo di attivisti, ovviamente inviperiti per la mancanza di rispetto dimostrata nei confronti del regime. Toscanini sostanzialmente viene bandito quindi da tutti i teatri italiani e non lavorerà più con orchestre italiane fino alla fine della guerra. Quindi ecco, inizia qui la guerra totale di Toscanini al regime fascista e nazista, e nel 30 viene designato primo direttore d'orchestra non tedesco alla conduzione del prestigioso festival wagneriano, che è un sogno per chiunque, ma il maestro appunto lo interrompe bruscamente non appena Hitler legittima il potere nel 33, rifiutando pure i suoi inviti. Adesso ci ascoltiamo un altro brano meravigliosamente diretto dal maestro Toscanini. Lo riconoscerete perché è un brano veramente molto molto vivace e simpatico. È La danza delle ore. Thank you. Eccoci qua, quindi per le audaci risposte date ai regimi autoritari e la dimostrazione di coerenza e carisma, Toscanini diventa il simbolo universale della resistenza artistica, definiamola così. Nel 1944 è il principale protagonista del video di propaganda americana dedicato agli italiani, nel quale è proprio intento a dirigere l'overture de La forza del destino e l'inno delle nazioni di Verdi. E con la fine della guerra Toscanini finalmente si riappropria di quanto gli è stato tolto dalle forze antidemocratiche, festeggiando la fine della dittatura proprio in America e tornando in Italia nel 1946 per votare al referendum istituzionale e dirigere il concerto di riapertura della Scala dopo i bombardamenti del 1943. Quindi vi immaginate, il suo ritorno è trionfale, con gente in fila anche per 30 ore pur di ottenere un biglietto. È il 49 quando il maestro riceve la nomina a senatore dall'allora presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Curiosità, era proprio il nonno di Ludovico Einaudi, anche lui diventato un bravissimo compositore, e quindi Toscanini, con l'umiltà e l'integrità che lo hanno sempre contraddistinto, rifiuta l'incarico inviando una sorta di telegramma di risposta che fotografa proprio la sua essenza più intima. Schivo da ogni accaparramento di onorificenze, titoli accademici e decorazioni, desidererei finire la mia esistenza nella stessa semplicità in cui l'ho sempre percorsa. Termina la propria carriera nel 54, a 87 anni, quando purtroppo durante l'esecuzione di un'opera di Wagner ha questo vuoto di memoria di 15 secondi che lo pone brutalmente davanti a dei limiti fisiologici della sua età ormai avanzata, e si spegnerà 3 anni più tardi a New York. Ci ascoltiamo adesso un brano a noi davvero molto caro, ascoltiamo l'Overture del Barbiere di Siviglia, diretto appunto dal maestro Toscanini. Allora salutiamo anche il maestro Toscanini, salutiamo lui e la sua appunto integrità morale ed artistica. Abbiamo conosciuto la sua vita passata un po' a casa, un po' in esilio, un esilio non forzato ma un esilio che lui ha appunto scelto. Era un purista, ce n'è un altro, sapete, di puristi, si chiama Glenn Gould, un giorno ve lo presenterò. Pensate che lui addirittura suonava senza pubblico perché la musica doveva essere pura e incontaminata, quindi suonava soltanto all'interno delle sale di registrazione, ma questa è un'altra storia e l'ascolteremo prossimamente.
Questa la conosco, sai, questa la conosco anch'io e quindi aspetto questa trasmissione che gli dedicherai. Ho letto un libro bellissimo,
L'ala del turbine intelligente.
Vedi, è vero. Allora termina qui Testa, Cuore, Dita. Grazie a Simona Neri. La ritroveremo venerdì prossimo, come sempre a mezzogiorno, qui su Radio Fly. In replica questa trasmissione invece potrete riascoltarla domenica mattina alle 9:30. Grazie, ciao.
Grazie a voi.
Testa, Cuore, Dita. Musica classica su Radio Fly con Simona Neri.